Genova, dal 20 al 22 luglio 2001, i rappresentanti degli 8 paesi più ricchi del mondo arrivano in città per partecipare al G8. Viene scelta come sede dell'evento il Palazzo Ducale, in pieno centro. Intorno al quartier generale del Vertice viene definita una zona di sicurezza in cui nessuno può entrare senza permesso, è la cosiddetta zona rossa. La zona rossa ha un perimetro di 20 km ed è protetta da grate di ferro alte 5 metri. L'accesso è consentito solo ai residenti che hanno pass rilasciato dalla questura e avviene attraverso alcuni checkpoint. Stazioni ferroviarie, caselli autostradali, porto e aeroporto sono chiusi. Vengono installate batterie antiaeree contro possibili attacchi terroristici. Il Genoa Social Forum, un coordinamento formato da più di 1000 organizzazioni di tutto il mondo, promuove 3 giornate di manifestazioni per portare a Genova il punto di vista dei movimenti anti-globalizzazione e chiedere un altro modello di sviluppo. Nel forum confluiscono esperienze diverse, piccole e grandi organizzazioni, associazioni, sindacati, gruppi religiosi, movimenti ambientalisti, operatori dell'informazione e anarchici. Voi, G8, noi, 6 miliardi, è uno degli slogan della piazza. Arrivano a Genova quelli che dal 1994 appoggiano la rivolta zapatista in Chiapas contro il neoliberismo del governo messicano. Arrivano a Genova quelli che a Seattle hanno scritto People Before Profit, le persone sono più importanti dei profitti. Arrivano a Genova quelli che hanno chiesto la cancellazione del debito, il divieto di brevettare i semi e le piante, la moratoria sugli OGM, quelli che chiedono un'agricoltura giusta e il ridimensionamento delle industrie multinazionali, la tassazione delle speculazioni finanziarie e l'investimento su fonti rinnovabili di energia, quelli che a Porto Alegre nel 2001 avevano pensato a un altro mondo possibile. Genova deve accogliere tutti quelli che vorranno manifestare in modo pacifico, creativo e non violento, dichiara il Genoa Social Forum. Il 19 luglio è la prima giornata di manifestazioni, arrivano in città 50.000 persone per partecipare al corteo dei migranti. Le manifestazioni si svolgono senza incidenti, ma il giorno successivo il clima cambia. Nella mattinata di venerdì 20 luglio 2001 migliaia di manifestanti cominciano ad arrivare nelle piazze stabilite come punto di partenza delle manifestazioni. Le azioni previste per la giornata dal Genoa Social Forum sono 2 cortei, quello del sindacato di base CUB e il corteo dei disobbedienti, detto anche delle tute bianche, e i presidi in 5 piazze tematiche: Boccadassi, piazza Manin, piazza del Portello, piazza Dante e piazza Paolo Vanoni, per far conoscere i temi della protesta e i contenuti del forum. I Covas organizzano un presidio dedicato al tema del lavoro a piazza Paolo Vanoni. L'appuntamento è a mezzogiorno. All'appuntamento arrivano anche manifestanti del cosiddetto blocco nero, il Black Bloc. Gianni De Gennaro, il capo della polizia dell'epoca, così li descrive durante l'udienza della commissione d'indagine parlamentare. Esiste un'oggettiva difficoltà a individuare preventivamente questi soggetti. Essi sono soliti spostarsi in forma anonima e comparire con i segni distintivi del movimento solo in occasione degli scontri di piazza. Non sempre hanno una sede e non si incontrano abitualmente, ma si raccolgono da tutto il mondo, soprattutto in occasione di eventi significativi, con una conoscenza perfetta, oltre che del territorio, anche delle tecniche di aggressione. Il 19 luglio 2001 il SISDE comunica al Ministero dell'Interno e al Capo della Polizia le informazioni raccolte durante una riunione che si è tenuta al Centro Sociale Immensa di Genova proprio quella mattina. Secondo il servizio di intelligence, alla riunione hanno partecipato una dozzina di esponenti di movimenti antagonisti e anarchici. I rappresentanti del Black Bloc hanno manifestato l'intenzione di sfondare la zona rossa. Con un giorno di anticipo, l'informativa precisa che l'azione sarà effettuata da circa 300-500 militanti che si concentreranno intorno alle ore 12 in piazza Paolo Vanoni.
Paolo Vanoni, soli 48.
Carabinieri,
sono il maresciallo Canapa, informate magari il colonnello Bracci che piazza Paolo Canovic è in corso Torino, sto rivediando tutti i cazzoletti della rumetta.
Mi scusi, stanno?
Raccogliendo tutti i cazzoletti della rumetta.
Sì.
Dale.
Sì.
È il maggiore di Fuga che parla, Marco 1 sono un attivo radio.
Sì,
vorrei informare di questo, non siamo la via di Santa Zita.
Sì.
Ci hanno informato dei giornalisti e anche dei privati cittadini.
Sì.
Della piazza che da due brigate partigiane
sta
andando verso, verso diciamo, la zona, verso la regione nostra.
Sì.
La piazza Canovi, piazza Canovi, la stanno disserciando, hanno rotto le vetrine.
Sì, lo stiamo vedendo.
Un negozio di persone stanno dirigendo le barricate, mi puoi dire quanti sono?
Parecchi, il nostro reportero che si sta concentrando tutto lì, da piazza Savonarola a piazza Paolo Danovi e Corso Buenos Aires. Sì, al funzionario di tenere informata la sala operativa della questura, che noi abbiamo l'ufficiale di collegamento là anche, che ci riferisce tutto. Comunque lì sopra c'è l'elicottero. Ok, ti stanno muovendo adesso in direzione di Corso Buenos Aires e scorre verso il 20 settembre. Ok, sì, direzione Brignole.
Ti ringrazio.
Ok?
Ciao. Va bene. Quindi la stanno incendiando le macchine.
Sì, lo sappiamo, grazie.
Anche noi, tu che fai?
La signora è...
Lo so.
Scusate, io adesso ho preso il primo numero che mi è capitato. Ci sono quelle da andare a vedere che hanno assaltato due macchine di due persone, di due ragazzi che volevano andare via.
Sì.
Mi stanno distruggendo la macchina e mi stanno riempiendo di botte. È possibile che qui in corso d'assalto state tutti a guardare Bush?
Signora, noi non siamo a guardare Bush.
Ma stiamo arrivando.
Sia molto calma e non faccio la spiritosa. Stiamo arrivando.
Attenzione.
Ecco, non mi interrompa, mi faccio lavorare.
Lavoro?
Vieni.
Buongiorno, mi scusi, sono l'inquilino di Corso Descalzi.
Sì, signora, stiamo arrivando.
Guardi che stanno prendendo tutte le macchine che stanno dando fuoco.
Sì, signora, stiamo arrivando.
C'è la benzina.
Sì, stiamo arrivando.
Grazie.
Buongiorno. Senta, volevo dire una cosa. Dato che hanno chiuso, non so se mi ripeto, che è stato di chiudere tutta la zona grossa, no? E adesso noi conduciamo dalla parte di via Casarese, che via Casa Baratino e zone della Foce. Certamente i manifestanti sono solo qua. Cioè dobbiamo fondire tanto oppure fate qualcosa? Pronto?
Signora, non ci sta per fare qualcosa, lei non ci sta dentro, quindi non può venire a dire che facciamo qualcosa.
Non ci stiamo dentro, però quando si è detto di non chiudere la linea rossa è perché sapevamo che poi venivano tutti qui, capisce? Io adesso mi sto cosando un fumo, mi sto...
È inutile che si altera con me, signora, è inutile.
Ne vanno le cose, in Italia è una sfida.
Allora non ce la può prendere con la polizia, se l'Italia non va bene. Perché non è la polizia a comandare, questo io lo posso assicurare.
Mi scusi,
cerca di capire anche lei, però.
Una donna, non mi può dire.
Lei sta chiusa in casa, noi siamo in mezzo alla strada, riesce a capire la situazione qual è. Lei che sta, si può barricare in casa, noi no.
Si può barricare in casa per tutti questi fumi?
Noi che per tre giorni dobbiamo stare fuori in mezzo a questa gente, non riesco a capire inoltre, poi mi viene a chiamare e alza pure il tono della voce, non mi sembra proprio giusto.
Senta, io non ce l'ho con voi.
Non ce l'ha, signora, lei mi sta girando.
Lascia parlare? Lascia può parlare lei un attimo?
Ha parlato fino ad ora. Sì.
Scusi un attimo, vorrei sapere com'è possibile che in corso Sardegna, che stava sfasciando tutto, non c'era un poliziotto?
Non l'aveva nessuno, signora, lo dico io.
Non deve essere un caso, cioè, ma sta stato distruggendo, era da solo corso Sardegna.
Signora, è inutile che mi dice da un altro che si altera.
Ma io non mi sto alterando, ma potete un po' fa vedere qualcuno.
Noi stiamo lavorando per voi, non è per voi. va bene.
Non ti preoccupi.
Va bene. Sì.
Pronto.
Pronto. Antica, bassa voce, grazie.
Ma sì, abbassa la voce, d'accordo, perché gli italiani causa bene, il pazzesco brucia tutto. Non c'è una forza dell'aria, niente, niente. Ma dico, ma stiamo scherzando, signore.
Ma
è pazzesco, cosa stanno facendo qui? Cosa stanno facendo? Ma andare giù a ammazzarli tutti questi bastardi che morissero. Ma io dico, ma è meglio...
Gianni, non sto fuori, questa è la situazione.
Ma io dico, il italiano è sfondato completamente, sono entrati dentro, brucio i cassonetti, signore. Io.
Sì, no, non è solo quella zona, è tutto quello che erano fatto danni.
Ma no, lo stanno continuando qui, stanno spaccando, tirando di tutto. È pazzesco, non c'è di io non lo so, è pazzesco.
Grazie, sì, Riccardo, ma se la consiglia, se la consiglia, sì.
D'accordo.
Perché? È pronto, buongiorno, ma state venendo, qua è già per il mare, brutta tutto. Signora, un attimo di pazienza, no, perché qui brutta tutto e si brutta le sale, siamo al primo piano. Ah! State rispondendo almeno?
Le rispondo, signora, se la pezza al tema della base le rispondo sì.
No, scusi, ma qui siamo agitatissimi perché ci bruciano le case, non so se lo state capendo.
Ho capito, signora, ma se mi ha già ragione che colpa mia che stanno bruciando non solo io, che stanno già bruciando la terrazza.
Ma se ti chiede fuoco perché sta andando a fuoco tutto? Tutto, ci bruciano tutto, ma non stanno qua?
Dove? Cosa ne la dite nuovo?
Io arrivare 24, muovetevi, dall'anno!
Sì, dite gli ultimi, signora. Sì, va bene, siamo al vostro servizio, lo giurmi.
Malgrado le numerose telefonate di allarme da parte dei genovesi alla centrale operativa, per due ore il Black Bloc si muove indisturbato in città. Da piazza Paolo da Novi raggiunge Corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, poi via Tolemaide, attraversa Corso Sardegna e arriva a piazza Giusti alle 14, continua per via Canevari e arriva alle ore 15 al carcere di Marassi. La polizia, schierata vicino alla stazione di Brignole in attesa delle tute bianche, non interviene, né a via Canevari né a piazza Giusti, a pochi metri da Brignole. I genovesi esasperati continuano a chiamare per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.
È pronto? Polizia?
Sì.
Aspetta un po', guardi, io telefono qua da Corso Sardegna. Abbiamo ripreso tutto quello che è successo perché è stato veramente un macello. Hanno sfasciato tutto, hanno spaccato banche, hanno dato fuori a cassonetti. Abbiamo respirato fino adesso tutto quello che c'era da respirare di schifo, senza che stanno registrando i compieni e polizia. Ci hanno detto che interveniva la polizia, non è stato nessuno. E ora che pensino anche poi ai cittadini di Genova, non solamente a Berlusconi e compagnia bella, avete capito? Perché non abbiamo messo a
fare. Ho capito, così la regna, gli animali. Le paghiamo anche noi le tasse e non si andano a prendere la
macchina. Chi ce le compra le macchine? Chi ce le paga?
Sì.
Ma ce le pagate voi, ce le pagate le storie le macchine noi.
Queste domande non le devi fare a me.
Io le faccio a lei, ma le faccio in generale, non le faccio a lei. Non è importante queste cose, perché qua le abbiamo respirato.
Sì, va bene, ci saranno sicuramente altre telefonate in coda, sicuramente di persone che stanno
in coda. Abbiamo respirato tutto, senza che non ne avesse nessuno. Ma è una vergogna!
Ha finito? Ha bisogno di qualcosa? È in pericolo? Perché se no non mi dovete
più... Non mi dovete più in pericolo! Vabbè, guarda, non mi dovete neanche risposta. Pronto?
Sì?
Io telefono dalla zona di Brignole, volevo sapere... Saprete sicuramente che ha portato questo corteo di anarchici. Ecco, volevo sapere per il ritorno, perché poi probabilmente torneranno anche indietro questi altri, perché questi hanno interversato per tre quarti d'ora, hanno sfasciato tutto senza il minimo. Capisco che ci saranno esigenze anche di proteggere altre zone.
Ma... non lo so dire, io non lo so esattamente.
Beh, ma non so, è possibile sapere se sono previste reazioni della polizia contro questa gente?
Ma c'è la polizia strada, proprio così, c'è la polizia, c'è pure tanto.
Ma noi non ce ne neanche me.
Ma vabbè, cosa devo dire?
Io segnalo. segnalo questa cosa, cioè c'è l'elicottero della polizia a filo di piombo sopra questa gente che ha distrutto tutto e non si è visto l'intervento di un uomo. Capisco che ci saranno altre zone da proteggere, avete da proteggere eccetera, ma questi stanno andando verso Marassi via Bobbio, stanno distruggendo tutto senza la minima reazione, senza la minima reazione. E fotografano tutto, capisce? Ma cioè è una cosa, io capisco, abbia pazienza, ma è una cosa allucinante. Hanno distrutto supermercati, bruciano auto, minacciano di bastonare la gente lì vicino, non si è visto mezzo uomo, abbia pazienza. Hanno pisciato sulla chiesa, hanno sfondato il portone di una chiesa. Fate qualcosa, se potete. Ecco, io le chiedo questo piacere, ecco, sono un abitante qui della zona di Brignola e abbia pazienza, siamo in mano a questa gente senza che nessuno ci protegga.
Abbia
pazienza, se potete non lo so, io capisco la pretesa.
No, ma lei ha ragione per quello che stanno facendo.
Cioè, capisce, io dopo un quarto d'ora che uno li vede dice arriverà la polizia. Tre quarti d'ora sono arrivati, adesso sono le tre, sono arrivati alle due, hanno distrutto tutto, saccheggiato supermercati, incendiato auto, eccetera. Non si è visto mezzo uomo della polizia, abbia pazienza. Cosa si deve fare? Cosa si deve fare? Lanciargli l'acqua bollente dalle finestre come nel 200? Abbia pazienza, io capisco, lei è un interlocutore, non me la prende con nessuno, avete da proteggere tutta la città, ma questi sono il nucleo più feroce e stanno facendo quello che vogliono, stanno devastando tutto, adesso saranno via Bobbio e staranno facendo quello che ha fatto qui. Abbia pazienza, se potete intervenire, ve lo chiedo.
Prima possibile.
Ecco, se potete intervenire il prima possibile, perché questa è gente che cioè, possono ammazzare delle persone, hanno saccheggiato dei supermercati, sono ubriachi, cioè è una cosa che... non credevo ai miei occhi, non credevo ai miei occhi, abbiate pazienza, cioè incendiano macchine che possono anche esplodere, ma capisco che dovete tenere sotto controllo il centro, non vi devo dare io i consigli, però io faccio semplicemente presente che la Val Bisagno militarmente è totalmente scoperta, questa gente che sono il nucleo più feroce, sono 200-300, ma sono il nucleo più feroce, sta facendo tutto quello che vuole, la popolazione è completamente scoperta. Io faccio presente, se potete intervenire, lo chiedo e non credo di essere solo. Grazie, buongiorno.
Ci sono gruppi e individui per i quali distruggere i simboli del potere economico, come le vetrine delle banche, le pompe di benzina, le auto di lusso, è una forma di lotta al capitalismo e al neoliberismo. Questi gruppi esercitano la violenza esclusivamente sulle cose, non sulle persone. Non sono organizzati, non si vestono esclusivamente di nero. A Genova non erano in molti, è evidente che sarebbe stato facile fermarli. Nel 2001 a Genova sono stati definiti Black Bloc, i tamburini di via Tolemaide, gli anarchici dell'assalto simbolico al carcere di Marassi, i manifestanti che reagivano alle violenze, tutte le persone che per abitudine si vestono di nero, tutte le persone che per salvarsi dai gas CS si coprivano la faccia, alcune persone, tutte diverse, mai identificate, altre che si sarebbero trovate all'interno della scuola Diaz, mai identificati, e Carlo Giuliani. Il Black Bloc è stato l'alibi per giustificare la violenza delle forze dell'ordine. Dopo l'assalto al supermercato di Perdì di Piazza Giusti, alle 14.30 il blocco nero è ormai su via Canevari, a 200 metri dalla stazione di Brignole, dove è schierato il dirigente Angelo Gaggiano con le sue squadre in attesa del corteo delle tute bianche. Allora la centrale operativa delle forze dell'ordine decide di intervenire e chiama il dirigente Mario Mondelli, che si trova nei pressi della questura. La centrale chiede a Mondelli di raggiungere velocemente Piazza Giusti, passando da Corso Torino. Tuttavia questa non era la strada più breve. Se Mondelli avesse proseguito dritto e avesse attraversato il tunnel di Brignole, in pochi minuti avrebbe raggiunto Piazza Giusti, evitando così di incrociare il corteo delle tute bianche, che nel frattempo stava scendendo per via Tolemaide.
Scendendo
il 3° Battaglione Lombardia, un contingente di carabinieri comandato dal capitano Antonio Bruno, è composto da 4 plutoni, circa 200 carabinieri che si spostano su 19 blindati, 2 Defender e 4 autovetture. Nei 20 minuti successivi la centrale operativa sollecita più volte Mondelli e gli ordina di raggiungere al più presto la zona di Marassi, mentre il corteo delle tute bianche ha ormai imboccato via Torre Maggiore.
Dottore Mondelli, dottore Mondelli, prosegue per Marassi, dottore Mondelli. Per cortesia, un attimo, per cortesia, abbiamo una situazione particolare da seguire. Dottore Mondelli da centro. C'è impegnato il dottor Mondelli, l'autista almeno che si incolla l'apparato. Mondelli, centro chiama, Mondelli. Reparti che sono con il dottor Mondelli, ripeti, i reparti che sono con il dottor Mondelli, rispondano al centro.
Malgrado le ripetute esortazioni a proseguire rapidamente verso Marassi, Mondelli si trova in via Imbré quando il corteo è ormai arrivato quasi all'incrocio con Corso Torino. Mondelli arriva all'incrocio tra via Imbré e Corso Torino, ma invece di proseguire verso Marassi, fa scendere gli uomini dai blindati e gli ordina di prepararsi a lanciare i lacrimogeni. Durante i processi, Mondelli e Bruno giustificheranno questa decisione dicendo che era una risposta all'aggressione dei manifestanti. Bisognava liberare l'incrocio per proseguire verso Marassi. La prima carica di carabinieri contro fotografi e giornalisti che vengono costretti ad allontanarsi verso la stazione di Brindole. A questo punto il battaglione dei carabinieri si compatta sull'incrocio ormai sgombro e invece di proseguire sotto il tunnel della ferrovia, attacca il corteo, che fino a quel momento era stato assolutamente pacifico. I funzionari presenti in questura vedono in diretta le immagini sugli schermi della centrale operativa. Pasquale Zazzaro, responsabile della centrale operativa, è sorpreso e sconcertato da questa carica. Nel frattempo il dirigente di pubblica sicurezza Angelo Gaggiano, che attende il corteo delle tute bianche sin dal mattino alla stazione di Brignole, assiste alle cariche su via Tolemaide. Preoccupato, chiede ripetutamente alla centrale operativa di richiamare il contingente di Mondelli per evitare che il corteo si disperda nelle vie laterali.
Facciamo posizionare dove? Sono? Il personale dell'arma deve venire in piazza Brignole qui, piazza Brignole, si deve spostare in ordine.
Continua la violenta carica contro il corteo. La testuggine di plexiglass dei manifestanti viene sfondata e il corteo è costretto ad arretrare lungo via Tolemaide, incalzati dal continuo lancio di lacrimogeni all'altezza uomo. Un lato della strada è chiuso dalla massicciata della ferrovia e molti manifestanti cercano una via di fuga nelle strade laterali. Una parte del reparto dei carabinieri imbocca via Casaregis, seguito dai blindati, e inizia a caricare i manifestanti in fuga, mentre il resto del battaglione prosegue l'avanzata lungo via Tolemaide. Nel frattempo, dalla stazione di Brignole, Gaggiano continua a chiedere alla centrale operativa di richiamare il contingente dei carabinieri impegnati in via Tolemaide. Questa carica seguiranno una serie di arresti per violenza, minaccia, resistenza e possesso di armi e oggetti atti a offendere. Le accuse contro i manifestanti saranno archiviate, ma durante i processi emergerà che le uniche persone in possesso di armi improprie erano gli stessi carabinieri, dotati di mazza di ferro, come ha ammesso il capitano Antonio Bruno. Dopo un'ora di cariche, la centrale operativa chiede al dirigente di pubblica sicurezza Angelo Gaggiano di intervenire e ricacciare i manifestanti allo stadio Carlini. La centrale operativa chiede ad altri due contingenti di respingere i manifestanti anche sulle vie laterali. Il compito è affidato al battaglione Sicilia, comandato dal responsabile di pubblica sicurezza Adriano Lauro, e il reparto mobile di Milano, comandato da Maurizio Fiorillo. Il battaglione Sicilia si porta su via Imbrea, in direzione di Piazza Limonda, e il reparto mobile di Milano su corso Buenos Aires, in direzione di Piazza Tommaseo. Per circa 50 minuti via Tolemaide è teatro di cariche e controcariche. Nel frattempo i carabinieri del battaglione Sicilia sparano gli ultimi lacrimogeni per sgomberare piazza Limonda e raggiungere via Ilice. Gli ultimi manifestanti rimasti nella zona si trovano in via Tolemaide, dove continuano a fronteggiare i contingenti comandati da Gaggiano. Improvvisamente gli uomini del battaglione Sicilia indossano una maschera antigas. Inizialmente sembrano dirigersi verso via Ivrea, ma Laura decide improvvisamente di avanzare verso via Caffa per attaccare i manifestanti in via Tolemaide. Ma l'azione non sembra molto determinata, tanto che dopo appena un minuto di fronteggiamento, i carabinieri improvvisamente battono in ritirata verso Piazza Limonda. I manifestanti a questo punto reagiscono, cercando di respingere i carabinieri con un fitto lancio di oggetti. La fuga dei carabinieri è scomposta e precipitosa, inoltre è ostacolata dai due defender che avevano seguito l'avanzata del contingente.
Oddio! No! No, porca troia! Merda!
La carica di via Tolemaide è stata compiuta senza una reale necessità. Durante l'istruttoria dibattimentale è risultato chiaramente come quel punto di via Tolemaide e ancora oltre fino a Piazza delle Americhe facesse parte del tratto nel quale il corteo era autorizzato. Si trattava di una manifestazione di carattere politico che radunava circa 10.000 persone. In altri termini, in quel momento davanti ai carabinieri in via Tolemaide vi erano persone che esercitavano un diritto garantito loro dalla Costituzione. L'ordine di caricare non solo era illegittimo, ma palesemente ingiustificato e sproporzionato alla situazione. Esso denota pertanto la volontà in chi lo impartì di arrecare danno ingiusto ai manifestanti. Peraltro le modalità di esecuzione concretamente tenute nel caso di specie fanno dubitare che vi fossero militari che non intendessero arrecare danni giusti. Gli atti di esecuzione infatti raggiunsero estremi di violenza del tutto ingiustificata, in certi casi ben oltre il limite della gratuità, e di più. Chi porta con sé strumenti anche ad offendere, diversi dalle armi d'ordinanza, lo fa perché ritiene i primi più efficaci di queste ultime. Lo fa preordinatamente per arrecare un danno maggiore e diverso rispetto a quanto consentito dalla legge. Lo fa perché vuole commettere un sopruso, una violenza ingiustificata nei confronti di chi gli si parerà davanti. Non diversamente deve ritenersi di quel militare che scrive sul proprio casco la parola nightmare, incubo. Si tratta di persone che non scendono in piazza solo per mantenere o ristabilire l'ordine pubblico, ma per arrecare danni e incutere un timore del tutto illeciti.
Oddio, cazzo, sono un peccato! Oddio! No!
Oh, carabinieri,
andate in piazza Alemanda che il carabiniere non è soccorso un ragazzo dalla testa.
Come? Non si è capito niente.
Allora, un'ambulanza velocissima in piazza Alemanda.
Piazza Alemanda, cosa è successo?
I carabinieri hanno fatto vedere marcia che un ragazzo con la testa sbasciata.
Ma un carabiniere o un ragazzo?
Non siamo a...
Vabbè, adesso andiamo subito, andiamo subito.
Ecco.
Bastardo, l'hai ucciso tu con il tuo sasso. È la frase urlata contro un manifestante da Adriano Lauro pochi minuti dopo la morte di Carlo Giuliani. Lo faceva sotto l'occhio attento di una telecamera che riprendeva la scena poi riproposta da decine di documentari. Il sasso a cui si riferisce Lauro è una pietra bianca che compare in alcune immagini accanto al corpo di Carlo Giuliani, a pochi centimetri dalla sua testa. Quando ho visto il ragazzo per terra e ho visto un fuggi-fuggi generale, mi sono avvicinato a quel lago di sangue che usciva e ho visto una pietra, intrisa di sangue, molto vicina alla tempia. Dunque ho pensato che il giovane fosse stato colpito dalla pietra. In parte ero convinto che fosse stata la pietra, in parte credevo che se loro non avessero attaccato, non sarebbe accaduto questo fatto. Ecco il senso di quella frase famosa. Questa è la spiegazione fornita dal funzionario al Comitato Parlamentare d'Indagine nell'estate 2001. Ma nelle prime foto accanto al corpo di Carlo c'è solo un accendino. Il sasso, che era pochi metri più in là, compare vicino al corpo del ragazzo solo più tardi. Nel frattempo è sparito il passamontagna e si vede sulla fronte di Carlo un'orribile ferita, un buco nella fronte che non ha niente a che fare col proiettile. Giuliano Giuliani, in merito a questo episodio, ha detto: «I fatti crudi messi in fila sono questi. Quella ferita profonda è stata prodotta intenzionalmente, spostando il passamontagna e con certezza nel lasso di tempo che intercorre fra la riconquista della piazza da parte della polizia e l'arrivo dei soccorsi. La circostanza del sasso è uno degli elementi che ha indotto la famiglia Giuliani per 10 anni a chiedere che si aprisse un processo sull'uccisione di Carlo Giuliani. Quando si viene a sapere che Carlo Giuliani è morto, la centrale operativa dei carabinieri cerca di capire se la morte del ragazzo è stata causata da un proiettile o da un sasso, come aveva lasciato intendere Lauro davanti alle telecamere. Il generale Desideri chiama il tenente colonnello Giovanni Truglio, l'ufficiale più alto in grado presente sulla piazza in quel momento.
Pronto? Ma
Truglio, sono andato giù dai credi.
Senti, allora spiegami bene con calma questa situazione, perché qui c'è tutta una sovrapposizione di notizie, di informazioni che potrebbero lasciar prevedere un giro di banane in culo che me la basta. Allora spiegami quello che sei detto.
Io so che qui c'è un fatto dei dimostranti in una piazza.
Sì, va bene. La piazza si capisce, uomo o donna innanzitutto, uomo o donna?
Uomo,
benissimo. Che cosa evidenzia questo qui? Che cosa ti risulta a te? Diciamo cosa ti risulta a te.
A me mi risulta, signor generale, che probabilmente è stato adottato da una spagnola, però non è sicuro che sia successo prima.
Non è sicuro?
Cosa è successo prima? Perché sembra che ci sia stato uno dei nostri che ha sparato una rivolta. Questa spagnola praticamente era circondata da...
dimostranti. Tu il morto ce l'hai lì davanti.
Sì.
Allora, siccome qui è arrivata la notizia da un'altra fonte che questo giovane sarebbe stato colpito da una sassata durante la carica nella mischia, da una sassata, tu che è morto davanti, che cosa evidenzi? Di adesso sta cercando di arrivare giù nel fatto operativo. Che cosa presenta?
Guarda, più ferite.
Più ferite che vuol dire? Di che
genere? Generale, più ferite vuol dire che poi siamo di diverso. Però io non ne so più perché una cosa fa essere generale.
Sì.
fatto un'inspezione per adesso, ma no, ma il rettore avrei sentito parlare prima di quelli di soffi del maracopo.
Ma tu hai visto questa scena?
Potrebbe
essere una posizione di giornata, non faccio un colpo sulla testa, una piega.
Potrebbe essere anche questo, Potrebbe anche essere questo.
Quindi potrebbe essere quello per cui è caduto e è stato investito.
Sì, esatto. No, è stato investito sicuro.
Sto guardandolo così in Cristo, si dovrebbe vedere, è presente questi colpi del marafogo o no?
Il presidente ha detto che è coperto da una scuola, io non lo so. A me non sembra, sinceramente, però non è che sono andato lì a fare un'ispezione che avrebbe. Adesso comunque mi sono fermo per sicuramente per capire
il colpo da una forma. E qui mi dicono che la polizia della questura, il medico della questura che è in collegamento con il 118. Evidentemente sto medico della questura, allora è venuto sul posto, che come fa a saperlo? O è venuto il 118, non lo so.
Ah,
c'è il 118 lì? Mi sa che è presente il colpo del marafogo sotto lo zio? Sotto l'occhio?
Cos'è?
Minchia, ma l'hai visto mai un morto lì? Un morto ammazzato, non è vero?
Un attimo solo,
se ci sono quelli del 118 magari ci andranno più precisi, che sono stati abbastanza precisi con il medico della polizia. E io c'è il comandante generale lì.
La verità non si può nascondere. Non si potrà ottenere giustizia, ma la verità è quella. È impossibile negarla. Avevo dimenticato il passato, le tante vittime di Stato, le stragi, le pistaggi, le trame oscure. Era già successo tutto. Avevano già ucciso i nostri figli tante altre volte, da Portella della Ginestra a Piazza Fontana, dalla stazione di Bologna oggi non solo, sono stati violati i più elementari diritti costituzionali, ma in più si è taciuto, nascosto, imbrogliato, non si è fatta verità. Per non parlare degli invisibili in assoluto, quei migranti respinti in mare, scomparsi nei cantieri, nelle campagne, vittime di leggi civili, vittime di Stato, come i nostri figli. Quelli, non sapevo mai neppure come si chiamavano. Sapevo tutto, ma avevo dimenticato. È stato allora che ho lasciato Piazza Alimonda per andare a cercare quegli altri figli, per mettere insieme le loro storie, tutte diverse, ma unite tutte dal filo della non verità, della mancata giustizia. Il G8 si chiude sabato 21 luglio. Terminate le iniziative e i cortei, la maggior parte dei manifestanti torna a casa. Altri, soprattutto gli stranieri, si fermano a dormire in città negli edifici concessi dal comune, al Genoa Social Forum, per accogliere gli attivisti venuti da tutto il mondo. La sede del forum è stata allestita in due scuole, la Sandro Pertini e la Giovanni Pascoli, che fanno parte del complesso scolastico noto come Scuola Diaz. Alla Diaz Pascoli c'è il centro stampa, dove si ritrovano gli avvocati, il personale sanitario e i giornalisti indipendenti che lavorano per il forum. Mentre la Diaz Pertini, di fronte alla Pascoli, nei giorni del G8 è diventata un luogo di accoglienza per i tanti manifestanti arrivati in città. Poco prima della mezzanotte di sabato 21 luglio 2001, la polizia decide di fare un blitz alla Diaz, dove molti manifestanti erano già accampati per la notte. La perquisizione avviene senza il mandato di un magistrato. La polizia cerca armi e manifestanti che appartengono al Black Bloc. Poco prima della mezzanotte, circa 300 poliziotti, divisi in due colonne, circondano la scuola da entrambi i lati in via Cesare Battisti, accerchiano i due edifici e si preparano all'operazione. I manifestanti stanno per andare a dormire, alcuni sono davanti ai PC, altri sono in strada a chiacchierare. Alla vista dei pelotoni di polizia in assetto antisommossa, si rifugiano nelle due scuole, chiudendo il cancello e il portone. Alla via Spascoli, dove si trova il centro stampa, vengono perquisite le stanze degli avvocati, distrutti i computer, sottratti gli hard disk. Viene ordinato alle persone di mettersi a terra contro il muro e di uscire dalle aule. La diretta radiofonica di Radio GAP, in onda dalla scuola, viene interrotta dall'irruzione della polizia.
Pronto?
Bene, scusami, ti interrompiamo, ma qua sotto ci
abbiamo,
sono
no, delle guardie. Sentiamo delle urla e andiamo avanti con la te, intanto di capire cosa sta succedendo.
Siamo...
C'è una carica di sotto, c'è una carica della polizia di sotto.
I genovesi che abitano nella zona chiamano il 113, allarmati dalle urla che provengono dall'istituto scolastico della Diaz.
Si chiama sotto via Lavinia 31, si serve il... quindi chiamiamo anche che siamo a polizia, che stanno tornando di brutto da sotto. E ho visto il sito, cos'è?
Ma io ci sono battiti?
Io ci sono
Dalle finestre di quella stessa scuola alcuni mediattivisti riescono a riprendere l'inizio del blitz nella scuola di fronte. 200 poliziotti irrompono nella scuola Pertini sfondando i due portoni d'ingresso. E nel frattempo continua la diretta di Radio GAP.
Comunque noi ci siamo barricati al secondo piano, ormai la diretta è piena di 40 persone, amici ascoltatori, un momento molto tragico. I telefoni sono isolati, speriamo che le comunicazioni comunque stanno assaltando il media center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati e... Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.
A mezzanotte il portone della Diaz Pertini viene forzato e le prime squadre del settimo nucleo antisommossa fanno irruzione. Si scagliano contro le persone che si trovano davanti, un gruppo di 11 spagnoli in ginocchio con le mani alzate. Picchiano tutti quelli che trovano nella palestra della scuola, 12 persone. Alcune stese per terra a dormire nei sacchi a pelo. Al primo piano 38 persone aspettano nel corridoio con le mani alzate. I poliziotti li costringono a mettersi per terra e comincia un pestaggio brutale e sistematico. Al secondo piano ci sono 15 persone. Al pestaggio non partecipano solo gli uomini del settimo nucleo. Entrano in azione anche altri agenti, compresi dei poliziotti in borghese. Al terzo piano i poliziotti non trovano nessuno e si accaniscono contro tavoli, sedie e finestre. Al quarto piano 8 persone, sentendo le urla e i rumori che vengono dai piani inferiori, si nascondono nelle aule, nei bagni, vengono trovati e picchiati da decine di poliziotti che si scatenano in aggressioni feroci, calci, pugni, manganelli speciali, cosiddetti tonfa, e armi improprie, come bastoni e mazze da baseball. Anche le perquisizioni avvengono con metodi inusuali. Il contenuto degli zaini svuotati viene ammucchiato indistintamente e vengono raccolti capi di abbigliamento di colore nero. Vengono sequestrati coltellini multiuso e a serramanico e attrezzi provenienti in larga parte da un cantiere edile che era aperto dentro l'istituto scolastico per ristrutturazione. Considerato il pesantissimo bilancio dei feriti, serve a qualcosa che possa giustificare l'azione compiuta senza mandato. Siamo nel cortile della via Spertini. Molti funzionari di alto rango della polizia, fra cui Francesco Gratteri, direttore del servizio centrale operativo, e Giovanni Luperi, vicecapo del servizio antiterrorismo, discutono tra loro intorno a un sacchetto blu che contiene due bottiglie Molotov. Giovanni Luperi viene filmato con il sacchetto in mano. Le indagini e il processo ricostruiranno i fatti. Le Molotov erano state ritrovate durante le manifestazioni del pomeriggio in Corso Italia e depositate in un blindato. Durante la perquisizione, l'autista del blindato porta le bottiglie nel cortile della scuola e le consegna ai suoi superiori. Il giorno dopo, in conferenza stampa, la polizia dichiarerà che le Molotov sono state ritrovate alla Diaz. La Corte d'Appello di Genova ha riconosciuto colpevoli di diversi reati, fra cui falso ideologico, calunnie, lesioni gravi, arresti illegittimi, danneggiamenti, 27 fra funzionari e dirigenti di polizia, nonostante molti reati siano caduti in prescrizione. Al termine dell'operazione, la polizia arresta tutte le 93 persone che si trovavano alla via Spertini. 28 vengono ricoverate in vari ospedali della città. La maggior parte viene portata alla caserma di Bolzaneto. In questa caserma vengono torturati da agenti delle forze dell'ordine e da personale medico. Ma come recita la sentenza d'appello, in assenza del reato specifico di tortura nell'ordinamento italiano, è stato possibile riconoscere solo i reati di ingiurie, percosse, lesioni, minacce e violenza privata. Tutti e 93 scopriranno solo in carcere e in ospedale di essere accusati di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, resistenza aggravata e porto d'armi, proprio a causa delle Molotov ritrovate nella scuola. Solo 7 persone su 93 escono dalla Diaz fisicamente indenni. Oltre a un certo numero di poli contusi, i feriti sono una 60. 5 persone sono in pericolo di vita. Si fanno operazioni d'urgenza per perforazione dei polmoni e dell'emorragia cerebrale. 21 persone hanno fratture anche multiple agli arti superiori, tipiche di chi cerca di proteggersi da un'aggressione. 7 hanno le costole rotte. 11 persone hanno delle fratture al viso o i denti rotti. Qualcuno è stato colpito nei genitali e uno ha un testicolo lesionato. A 35 persone è diagnosticato un trauma cranico, i corpi sono ricoperti di ematomi e ferite. Per molti danni saranno permanenti. Oltre a tutto questo, chi si trovava alla Diaz ha dovuto subire anche insulti, sputi, offese sessuali e minacce di morte. Raffaele, 52 anni, poliomielitico, claudicante, con una protesi alla gamba subisce un pestaggio all'interno della cella quando crolla a terra, dopo essere stato in piedi contro il muro per tutta la notte. Un gruppo di agenti si accanisce su di lui con calci, pugni e manganellate su tutto il corpo, costringendolo a stare ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, le braccia alzate, le gambe divaricate, senza poter cambiare posizione. Garcia, 29 anni, è stato alle costole fratturate dalle botte, ma due agenti minacciano di violentarlo con un manganello mentre davanti al bagno gli dicono urina, finocchio. Esther, 21 anni, nel bagno gli agenti la chiamano troia e puttana e la costringono a mettere la testa dentro il bagno alla turca mentre le dicono che bel culo, ti piace un manganello? Antonino, 20 anni, appena compiuti, è costretto a urlare viva il duce e viva la polizia penitenziaria. Viene scottato alle mani con un accendino da agenti che gli dicono «Sei un gay o un comunista?». Davide, 17 anni, viene minacciato con frasi del tipo «Non vi scorderete della polizia penitenziaria, comunisti di merda, 1, 2, 3, viva Pinochet, 4, 5, 6, a morte tutti gli ebrei». In cella viene preso a botte sul rene e sul ginocchio destro, subisce l'esalazione di gas asfissianti urticanti, gli agenti lo minacciano premendo il grilletto della pistola come in una esecuzione. Stefano, 26 anni, viene percosso fuori dall'infermeria con strizzate ai testicoli e colpi al piede. Viene insultato ripetutamente da agenti che mentre intonano in coro «Uno di meno, siete uno di meno», con chiaro riferimento all'uccisione di Carlo Giuliani, si vantano di essere nazisti. Dicono di provare piacere a picchiare un froce, ebreo, omosessuale, comunista, merdoso come lui. Andrea, 20 anni, è costretto ad ascoltare insulti e ritornelli di ispirazione fascista. Percosso nel corridoio da due anni di agenti, è costretto in cella ad accucciarsi a quattro zampe come un cane, mentre viene preso a calci nel sedere. Arianna, 25 anni, picchiata nel corridoio dagli agenti della polizia penitenziaria, subisce insieme ad altre ragazze anche minaccia a sfondo sessuale. Entro stasera le scopriremo tutte. Pietro, 26 anni, picchiato e insultato, gli strappano i vestiti di dosso lasciandoli in mutande. Un poliziotto mostrandogli una spranga di ferro e tirandogli l'elastico delle mutande gli dice «Vedi questa spranga? Adesso te la infiliamo in culo, secca comunista». I tuoi compagni stronzi comunisti hanno ammazzato tre carabinieri e adesso te la facciamo pagare. Adesso devi gridare viva il duce. Alessandra, 20 anni, riceve ingiurie e minacce. Comunisti di merda, puttane e zecche. Entreremo nella cella e dipingeremo i muri con i nostri manganelli dello stesso colore della vostra bandiera. Siete delle bocchinare, puzzate, sporche bastarde. Subisce l'esalazione di gas asfissiante e urticante, spruzzato in cella. E quando chiede di andare in bagno per cambiare l'assorbente, le viene gettata della carta pallottolata sul pavimento ed è costretta a sostituirsi l'assorbente in cella con dei pezzi di vestiti alla presenza di altre persone, anche di sesso maschile. Sicuramente vario e generoso, univa molti popoli. Non chiedeva niente per sé, ma per gli altri, per quel sud del mondo da sempre sfruttato, assetato, affamato, avvelenato. Per questo motivo fu represso, con grande violenza. Ma la repressione non si è limitata a quelle giornate, quelle manganellate, i gas CS, la caccia all'uomo, gli arresti arbitrari, le false Molotov e i veri colpi di pistola, e neppure con le torture nella scuola e nel carcere. È proseguita in questi 10 anni grazie alla complice disinformazione delle maggiori testate giornalistiche della televisione. Mentre Carlo non ha ancora avuto diritto a un processo. Mentre i dirigenti della polizia, riconosciuti responsabili e condannati in secondo grado, non vengono allontanati dai loro alti incarichi, anzi, sono stati tutti promossi. Mentre nessuno, neppure uno dei carabinieri che hanno devastato e saccheggiato le nostre vite, è mai stato neppure indagato. Mentre avviene tutto questo, si continuano a perseguire a Genova 10 manifestanti condannati in secondo grado con pene dai 10 ai 15 anni per devastazione e saccheggio. Da un lato abbiamo agenti che non vengono puniti, dall'altro una giustizia che persegue severamente cittadini responsabili al massimo di aver danneggiato cose. Da un lato qualsiasi pubblico ufficiale può ritenersi offeso e arrestare, dall'altro un semplice cittadino può perdere ogni diritto, compreso quello alla vita. nel buio di una strada, di una cella, nel sottoscala di una questura, persino di un tribunale. Da quella che Amnesty International ha definito la più vasta e cruenta repressione di massa nella storia europea recente, non siamo ancora usciti. Al contrario, quello che accadde a Genova nel 2001 può ripetersi in qualsiasi momento.